Radio Giornale.
Dal 3,3 al 3,1% continua anche in maggio il calo del tasso di disoccupazione in Svizzera, Ticino e Grigioni in linea con la tendenza nazionale. Prime conseguenze dell'abbandono dell'accordo quadro per le aziende elvetiche, rifiutati i prodotti sul mercato europeo nel settore delle tecnologie mediche. Lo sviluppo di Visp grazie anche alla produzione di una componente del vaccino Moderna. Prosegue la nostra serie sulla cittadina valesana, nel giornale un reportage dalla località alpina. Privilegi rinnovati o un'efficacia? Riforma, la revisione delle pensioni dei consiglieri di Stato in Ticino in una votazione il 13 giugno al centro del dibattito di Modena. Continua dunque a migliorare la situazione sul mercato del lavoro in Svizzera. Nel mese di maggio il tasso di disoccupazione è sceso al 3,1% rispetto al 3,3% di aprile. Lo ha reso noto poco fa la segreteria di Stato dell'Economia. Alan Kramerich ha raggiunto in studio per i dettagli.
Sì, a fine maggio erano quasi 143.000 le persone iscritte agli uffici regionali di collocamento, oltre 8.000 in meno rispetto al mese prima. Il tasso quindi, come hai detto, scende dal 3,3% al 3,1%. Forte calo soprattutto tra i giovani. Rispetto all'anno scorso la situazione è ancora migliore. A maggio del 2020, nel pieno della prima ondata pandemica, la disoccupazione era del 3,4%.
A livello regionale, per i nostri cantoni di riferimento, quali sono le cifre?
Sì, il miglioramento è in linea con quello svizzero. In Ticino il tasso è sceso dal 3,2 al 3%, nei Grigioni dal 2,4 al 2. Va detto che in nessun cantone ha registrato un peggioramento della situazione.
Cifre incoraggianti, però è ancora troppo presto per dire che la pandemia sia stata superata dal punto di vista perlomeno della disoccupazione.
No, ci sono ancora oltre 300.000 persone in lavoro ridotto, anche questa è una cifra in calo, ma comunque consistente. E non siamo ancora ai livelli del 2019, quando la disoccupazione media annua fu del 2,3%. Vanno poi ricordate, quando si parla di questi dati, le persone che esauriscono le indennità e che in parte escono dalle statistiche, ma che restano in cerca di lavoro. Nel mese di maggio sono state 58.
Alan Kramerich, il calo della disoccupazione che continua in Svizzera. Noi torneremo su questo tema in modo più approfondito nella terza edizione del Radio Giornale. Voltiamo ora pagina. Dopo la rottura dei negoziati per un accordo quadro con l'Unione Europea, in Svizzera si registrano prime concrete conseguenze per il settore delle tecnologie mediche. Aziende elvetiche si sono infatti viste rifiutare i propri prodotti sul mercato europeo. Ce ne parla Alessia Fontana.
Nel settore della tecnologia medica a fine maggio si sarebbero dovute aggiornare le condizioni per la cosiddetta soppressione degli ostacoli tecnici al commercio tra Berna e Bruxelles, un aggiornamento che non è avvenuto dopo l'interruzione dei negoziati sull'accordo quadro con l'Unione Europea e ora si registrano prime conseguenze. La MPS Prisimed di Bienne, ditta del settore, lamenta cali improvvisi per la richiesta di prodotti come le frese chirurgiche, lo si è letto ieri sui domenicali, e l'associazione che riunisce le aziende del settore Swiss MedTech conferma problemi inattesi che si prospettano per le esportazioni in Europa di circa 65 ditte svizzere. La certificazione dei loro prodotti non è più accettata. La strategia preparata da tempo dalle aziende non sembra aiutare e la certificazione elvetica dei prodotti, rilasciata in particolare da un'azienda specializzata, la SQS, a non essere riconosciuta dall'UE, con grande sorpresa di questa azienda che si aspettava fosse concesso un periodo transitorio per eventuali aggiustamenti. Così non è stato. Il settore ora cerca tempo e soluzioni. La questione è sulla scrivania delle autorità elvetiche. La Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, in una nota alla stampa, ha dichiarato che con Bruxelles ci sono intense discussioni sul dossier in corso e a livelli diversi.
Spostiamoci ora a Visp, dove la Lonza, che produce tra le altre cose una componente del vaccino Moderna, sta assumendo personale a marce forzate. La direzione dell'azienda pensa di rimpolpare gli effettivi dai 4.100 attuali a 5.000-6.000 entro il 2025, a condizione però che la località altovalesana sappia attrarre e conquistare tante persone venute da fuori. Il reportage è di Lucia Mottini.
È la rozza dell'Alto Vallese e ringraziamo quegli investitori che hanno avuto un cervello o un cervellone
La rosa dell'Alto Vallese è la lonza per Giuseppe Maesano, abitante di Visp da oltre 50 anni e imprenditore in pensione. Un successo industriale che si riflette sulla cittadina, il cui centro storico è tirato a lucido.
Ovviamente l'ha conservato, l'hanno rinnovata, perché la lonza portava oro, non solo medicine, ma anche oro. Quindi la gente lavora, guadagna bene, investe.
Le palazzine spuntano come funghi, si costruisce in fretta per rispondere ai bisogni delle molte famiglie in arrivo. Non sono bellissimi da vedere tutti questi cantieri, osserva una signora tedesca il cui marito lavora alla lonza. Ma si sta anche rinaturando il Rodano, ciò che creerà nuove aree di svago nelle vicinanze. Si tratta di offrire una bella qualità di vita ai nuovi arrivati. L'Onza, affamata di personale, ha già assunto quest'anno 800 dei 1200 impiegati che cercava. Eccone alcuni nella pausa pranzo. Atanaska, di origini bulgare, abita a Thun e ogni giorno fa la pendolare. In treno, attraverso la trasversale del Lötschberg, sono solo 30 minuti.
Bin hier in der Schweiz geboren, aber war auch noch im Ausland und bin jetzt im Sommer zurückgekommen aus der USA.
La sua collega Annie invece abita a Visp, viveva negli Stati Uniti e poi attraverso internet ha trovato un impiego alla Lonza. C'è molto da fare, spiega, sempre qualcosa di nuovo e tanto da imparare.
Sehr viel zu tun momentan und ist immer was los, immer was Neues zu tun. Ja, aber ist gut, man lernt sehr viel.
E la vita a Visp com'è?
Ist schön, man ist so nah an den Bergen.
Così bello per le montagne e la possibilità la sera di correre o andare in bicicletta.
Fahrrad gehen, das ist schon eine schöne Lebensqualität.
È d'accordo anche la signora tedesca arrivata qui 12 anni fa. Apprezza la campagna soprattutto per i bambini. Con la sua famiglia, dice, intende rimanere qui.
Un reportage da Visp di Lucia Mottini, con la quale torneremo anche nella terza edizione del Radiogiornale nella località alpina per capire meglio la nuova strategia di Lonza, che va ben oltre alla collaborazione con Moderna. Tutti i contributi questi di Lucia Mottini, che vi ricordo potete ritrovare sul nostro sito rsi.ch. Da oggi altre 4 regioni italiane torneranno in zona bianca, quindi senza più restrizioni previste per contenere la pandemia, se non l'uso della mascherina e il distanziamento sociale. Si tratta di Liguria, Abruzzo, Veneto ed Umbria, un risultato ottenuto grazie anche al potenziamento della campagna vaccinale nelle ultime settimane. E cambiano le regole anche per quanto riguarda il coprifuoco, che resterà in vigore unicamente nelle zone gialle dalle 24 alle 5. In Germania pericolo scampato per la CDU, le elezioni amministrative nel Land tedesco orientale della Sassonia-Anhalt sono andate infatti molto diversamente da quanto pronosticato dai sondaggi. E così il partito di Angela Merkel, col 37% dei voti, è riuscito ad evitare il temuto sorpasso dell'estrema destra della AfD, che si è fermata al 20,8%. Si trattava dell'ultimo test elettorale prima delle politiche di settembre, alle quali ora il nuovo leader della CDU, Armin Laschet, si presenta rafforzato. Da Berlino l'analisi di Walter Raue.
Dopo una lunga serie di sconfitte, i cristiano-democratici sono tornati a vincere. La forte avanzata alle amministrative in Sassonia-Anhalt, dove la CDU è salita di ben 7 punti percentuali, affermandosi come primo partito, rappresenta una boccata d'ossigeno per un centro democratico che nei mesi scorsi appariva invece disorientato e anche un po' frustrato. Dopo 16 anni di cancellierato, Angela Merkel sta per abbandonare la scena politica. La lunga e sofferta ricerca di un nuovo leader e candidato ha finito col dividere il partito conservatore, e la gestione non sempre efficace dell'emergenza pandemica ha scalfito la fiducia di molti cittadini nelle istituzioni. Ma la CDU in Sassonia-Anhalt, come anche a Berlino sotto il suo nuovo leader Armin Laschet, non ha perso i nervi, ha resistito anche alle tentazioni delle facili promesse del populismo e ha mantenuto una netta distanza dalla destra più estrema dell'AfD. Gli elettori hanno premiato a quanto pare questo corso e hanno rafforzato la democrazia. L'Alternative für Deutschland non solo non cresce più, ma inizia a perdere consensi anche in una Germania dell'Est che in passato aveva contribuito alla sua ascesa.
In Perù è testa a testa nel secondo turno delle presidenziali. Dopo lo scrutinio del 42% delle schede, la candidata della destra populista Keiko Fujimori è in vantaggio con quasi il 53% su Pedro Castillo, che è rappresentante della sinistra radicale, che ha poco più del 47%. Mancano però i voti delle province rurali, dove Castillo gode di molti consensi. Troppo esiguo dunque lo scarto per prevedere al momento la vittoria di uno dei due. E si è votato anche in Messico alle elezioni legislative per il rinnovo della Camera Bassa. Il partito del presidente López Obrador, Morena, con altre formazioni sue alleate, sono date in testa ma in perdita di velocità, stando a risultati ancora parziali. L'appuntamento con le urne, nel quale si rinnovano anche i poteri locali, è stato segnato da episodi di violenza. Lilibet, come viene chiamata la regina in famiglia, e Diana sono questi i nomi scelti da Harry e Meghan per la loro secondogenita, la cui nascita è stata annunciata ieri. Due nomi che per taluni rappresentano un tentativo di riavvicinamento della coppia alla casa reale britannica, come ci spiega Chiara Savi.
Il primo è il nome utilizzato dagli intimi della regina. Per 70 anni il principe Filippo ha chiamato sua moglie Elisabetta II Lilibet, nomignolo datole da suo nonno re Giorgio V. E poi l'omaggio a Diana, tragicamente scomparsa nel 1997. A dire il vero, anche Charlotte, la figlia dell'erede al trono William e di sua moglie Kate, porta i nomi di Elizabeth e Diana, ma la scelta fatta da Harry e Meghan, in rotta di collisione da mesi con Buckingham Palace, è inevitabilmente finita sulle prime pagine dei tabloid britannici. Perché la coppia, che ha voltato le spalle alla monarchia e al Regno Unito, vivono in California dove è nata la bambina, con questo passo sembra porgere un ramoscello d'ulivo alla famiglia regnante. Le accuse di razzismo mosse durante l'intervista televisiva a Oprah Winfrey contro un'imprecisata figura di palazzo che avrebbe fatto allusioni sul colore della pelle del loro primogenito Archie, e la depressione di Meghan non presa seriamente, avevano infatti raggelato i rapporti tra le due parti. Ancora pochi giorni fa, quando Harry aveva affermato di non ricordarsi un'uscita in bicicletta con il padre, i tabloid britannici avevano pubblicato diverse foto che lo smentivano. Ora, quella stessa stampa si interroga se la regina fosse stata informata in anticipo della scelta, ma c'è anche chi, malignamente, si chiede se con il nome Lilibet la coppia non voglia solo far parlare di sé.
Ora siamo allo sport con Omar Meshal. Erano in pochi a scommettere dopo le prime partite dei mondiali di hockey sul Canada, alla fine però ce l'ha fatta, si è laureato campione.
Sì, dopo tre sconfitte d'entrata nel girone preliminare, il Canada si è decisamente rialzato, imponendosi per finire in rimonta 3-2 all'overtime, 3-3 di fronte alla Finlandia. In finale, Finlandia è detentrice del trofeo, titolo 27esimo della storia, che coincide anche con l'addio di René Fasel alla testa della federazione internazionale dopo 27 anni di presidenza da parte del friburghese. Il Tour de Suisse è tornato in calendario nel ciclismo dopo lo stop causa pandemia del 2021, con una bella doppietta rosso crociata in entrata e Stefan Küng ad imporsi nel cronometro iniziale su Stefan Bissegger. Oggi Küng al via con la maglia gialla di leader nella tappa di 173 km fra Neuhausen e Lachen. Non parte nel migliore dei modi invece l'europeo di calcio della Spagna, testato positivo infatti al Covid-19 il capitano Busquets, che salterà così l'esordio di lunedì contro la Svezia, mentre le Furie Rosse devono rinunciare ad affrontare la Lituania. Nel test di domani scenderà in campo la Under 21, reduce della sconfitta in semifinale dell'europeo di categoria, vinto dalla Germania 1-0 in finale sul Portogallo.
E siamo a Modem, una puntata, quella di oggi, dedicata ad una delle votazioni del 13 giugno, non però un tema federale, ma che riguarderà il Ticino, Bettina Müller.
Oggi, infatti, vi proponiamo un dibattito sulle pensioni e lo stipendio dei consiglieri di Stato, quelli presenti e quelli del futuro. Secondo il Movimento per il Socialismo, anche le nuove condizioni fissate in legge sono troppo generose e privilegiate, ed è per questo che ha promosso il referendum su cui andiamo a votare. Dall'altra parte ci sono tutte le altre forze politiche che sostengono la nuova legge, una soluzione trovata dopo 30 anni di discussioni infruttuose e di stallo politico. Questa soluzione, dicono, riduce i i costi a carico dello Stato e mette fine al sistema delle rendite a vita. E dibatteranno tra poco Samantha Bourguin e Pino Sergi, quindi abbiamo una deputata dei Verdi in Gran Consiglio che fa parte della Commissione della Gestione e d'altra parte il coordinatore del Movimento per il Socialismo.
Modena tra pochissimo alle 8.20 su Rete 1, in replica alle 19.25 su Rete 2 o quando volete sul nostro sito e sull'app Play RSI. Buon proseguimento d'ascolto.
Radio Televisione Svizzera.